con titolo questa mattina, diciamolo insieme, conosciuti in cielo, riconosciuti in terra. Amen. Oggi è iniziato il giorno 7, quanti erano qui il giorno 7? L'ultimo, sì, 7-8 persone, tutti gli altri sono andati in ferie. No, ma eravamo in tanti, diciamo così, quel mattino, poi molti sono partiti. Vorrei un po' riprendere questo discorso, perché è troppo importante. Conosciuti in cielo, riconosciuti in terra. Per essere riconoscibili come discepoli di Cristo, Gesù disse che bisogna che ci siano dei segni nella nostra vita. Lui stesso disse: questi sono i segni che vi accompagneranno, che diranno che siete miei, no? Ha parlato di autorità, no? Nel mio nome caccerete demoni, poi ha parlato di soprannaturale, parlerete in nuove lingue, poi ha parlato di protezione, anche se beveste qualcosa di mortifero non ne avrete alcun male. Amen. Sono segni che accompagnano i figli di Dio. Ma il segno più grande che noi possiamo avere qui sulla terra per essere riconosciuti è in Giovanni 4, è il segno del suo carattere, che è l'amore. Dio è? Sapete, noi potremmo avere ministeri, potremmo avere chiamate, potremmo avere un sacco di cose, ma se manca la carità, dice, tutto questo non serve a niente. Perciò il segno che deve contraddistinguerci in modo speciale è l'amore di Dio. Amen? Perché Dio è amore. E lui disse il segno di amarsi gli uni gli altri. Da questo riconosceranno tutti, siamo riconoscibili se abbiamo amore gli uni per gli altri. Amen? Non è semplice come dirlo, perché dirlo si fa in fretta, ti voglio bene, ti amo, ma quando devi praticare l'amore è più difficile, allora devi impegnarti, perché l'amore non sta col peccato, non sta con la mancanza di perdono, non può stare con la gelosia, non può stare con l'ira, l'amore è il carattere di Dio, è il frutto dello Spirito Santo che deve essere nella nostra vita per essere poi riconoscibili davanti agli altri. Giovanni 13:55. Da questo vi conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Un'altra versione di questo verso mi piace molto, dice: il profondo amore che vi legherà proverà al mondo che siete miei discepoli. Il profondo amore che vi legherà. Ma si può essere anche riconoscibile al contrario. Questa esperienza lo fece Israele. In Ezechiele 39:23 dice la parola: e le nazioni riconosceranno che fu per la sua iniquità che la casa di Israele andò in cattività, perché mi è stata infedele, perciò ho nascosto loro la mia faccia, li ho dati in mano dei loro nemici e sono caduti. L'infedeltà porta disgrazia, la fedeltà porta grazia. Amen. Noi vogliamo essere uomini e donne di grazia, ripieni di grazia, che possiamo dare anche attraverso l'amore la grazia di Dio. E poi una cosa riconoscibile fu in Atti, molto bello questo passaggio, in Atti 19, Paolo racconta un incontro che lui ha avuto con il soprannaturale. Al versetto 11 dice: Dio faceva prodigi straordinari per le mani di Paolo, al punto che si portavano sui malati degli asciugatoi e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie si allontanavano da loro e gli spiriti maligni uscivano da loro. Soprannaturale, straordinario. Ora, alcuni itineranti esorcisti, alcune persone che erano lì, che vedevano cosa Paolo faceva, giudei, tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su coloro che avevano gli spiriti maligni, volevano cacciarli, dicendo: vi scongiuriamo per Gesù. Già la preghiera non è che mi dice molto, vi scongiuriamo per Gesù, una preghiera un po' strana. Che Paolo predica. E quelli che facevano questo erano 7 figli di un certo Sceva, un capo sacerdote giudeo. ma lo spirito che c'era in queste persone possedute rispose e disse: io conosco Gesù, alleluia, e so chi è Paolo, era riconoscibile Paolo, ma voi chi siete? Quindi l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su di loro, sopraffattili, fece loro tale violenza che fuggirono da quella casa nudi e feriti. Qualcuno dice nudi e crudi, vabbè. Or questo fu risaputo da tutti i giudei e greci che abitavano ad Efeso e furono presi da paura, e il nome del Signore Gesù era magnificato. E molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e dichiaravano le cose che avevano fatto. Molti di coloro che avevano esercitato le arti occulte, radunato insieme i libri e li arsero in presenza di tutti e calcolato nel prezzo, si trovò che ammontava circa 50.000 pezzi d'argento. Sapete quanti sono 50.000 pezzi d'argento? Un pezzo d'argento di solito era la giornata di un lavoratore. Ho fatto il calcolo e sono 138 anni di lavoro. Cioè, era un bel, aveva un bel, una bella quantità di beni, no? Ma non reputarono nulla, assero tutti. Perciò tutti quelli che erano lì, videro, tutti davano il cuore a Gesù, tutti magnificavano Dio, e queste persone si convertirono. Quanto Dio c'è! Quando siamo riconoscibili, cari, il soprannaturale si vede. Amen? Quando non si vede il soprannaturale, allora dobbiamo chiederci: conosciamo l'Eterno? Ecco perché dice: sforzatevi di conoscerlo. Molto bello questo passaggio di questo racconto di Paolo. Dio non solo ci preconosce da sempre, ma ci fa sapere che ci conosce anche in modo molto profondo. In secondo Re 19:27 dice: ma io conosco il tuo sederti. Allora, quando tu ti siedi, Dio ti vede. Il tuo uscire e il tuo entrare e anche il tuo infuriarti contro di me. Vedete, Dio ci conosce così profondamente e ci ama, perché molte volte facciamo e diciamo cose che non dovremmo né fare né dire. Ma Dio ci ama, cari. Ecco perché questo messaggio vuole riportarci di nuovo, no? A conoscere Dio in modo più personale, più profondo. Non accontentatevi, cari, di ciò che sentite, ma dovete avere la determinazione, no? Di andare a Dio tutti i giorni e bussare finché Lui non dica: arrivo. Amen? Lui, quando sente questo, Lui dice, non dice chi è, Lui sa chi è, perché Lui conosce il tuo sederti, il tuo alzarti, il tuo uscire, il tuo entrare, e conosce anche quando tu lo chiami perché sei infuriato. Perché Dio mi è successo questo? Perché Signore permetti quello? Ti infuri contro di Lui, ma Lui ti conosce, perché ogni cosa coopera il bene per quelli che chiamano Dio. Molte volte le cose negative fanno sì che possiamo conoscerlo di più. In Osea 29:11 dice: poiché io conosco, parla di intimità, io ho intimità i pensieri che ho per voi. Io conosco i pensieri che ho per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Pensate che Padre, che abbiamo cantato questa mattina, non so se voi leggendo le parole avete un momento di riflessione, no? Quando noi parliamo che Dio è buono, che Padre meraviglioso abbiamo, quando noi cediamo all'ira, no? E diamo la colpa a Dio, quando le cose non ci funzionano. Perché Dio? Perché Dio? E Dio non si infuria contro di noi, perché ci sono dei momenti che ci possiamo anche infuriare, perché le cose non vanno sempre bene secondo noi, no? Ma a volte sono per i nostri sbagli, a volte sono per i sbagli degli altri. Gli altri sbagliano e noi ne paghiamo anche le conseguenze, allora noi ci infuriamo. Ma Dio ci conosce, ci preconosce. Ecco perché Lui è buono, perché Lui viene sempre a noi per aiutarci. Nelle sette lettere in Apocalisse di Giovanni, lui sentì la voce di Dio che diceva: io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza. Che bello! Lui conosce ciò che fai. C'è bisogno che ti fai vedere. Lui ti farà vedere chi sei. Amen. E poi ancora in Apocalisse 2,13 dice: io conosco le tue opere, dove tu abiti, là dove Satana è il suo trono, tuttavia tu rimani fedele al mio nome. Anche quando le cose non funzionano e sembra che ci sia l'inferno in mezzo a noi, quando il nemico attacca con tutte le sue forze e le cose non funzionano, ma Dio conosce che tu rimani fedele. Che bello, Lui conosce e ti dice: tu sei fedele anche in quel momento e io ti amo per questo. Che bello essere riconosciuti sulla terra, quanto anche ci sono momenti difficili. E poi in Apocalisse 3,1 dice ancora: io conosco le tue opere, hai reputazione di vivere, ma sei morto. Perciò Lui conosce che molte volte c'è una realtà che inganna. Non basta essere qui, cari. Dobbiamo essere conosciuti in cielo per essere poi riconoscibili sulla terra, che siamo figli di Dio. Io conosco le tue opere e la tua reputazione di vivere. Ci sono persone che magari seguono l'Evangelo, leggono, vengono ai culti, si sono battezzate, hanno ricevuto il battesimo di Spirito Santo. Ma dice qui: ma sei morto, sii vigilante, dice, apri gli occhi, torna indietro, metti a posto la tua vita. È solo la verità che ci farà riconoscere la realtà. Molte volte la realtà dal di fuori sembra la verità, ma non è la realtà che ci fa conoscere la verità, è la verità che scopre la realtà delle cose. In Apocalisse 3,15 è scritto: io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. Fosse tu freddo o caldo, ma così perché sei tiepido, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Una cosa che a Dio non piace è essere tiepidi, avere un piede fuori e un piede dentro. Leggere la Bibbia e fornicare. Venire ai culti e dire menzogne. Amare Dio e non amare il prossimo. Questo è quello che a Dio non piace. Questo è essere tiepidi, no? La tiepidura non è freddo, ma non è neanche caldo. Fratelli, dobbiamo diventare caldi. Amen? Dì alla persona vicino a te: voglio diventare caldo, perché così piaccio a Dio. Amen. Perciò Lui ci dice le cose anche che non vanno. Lui ci conosce e Lui ci dice anche le cose che non vanno, che non funzionano nella nostra vita, che molte volte c'è una falsa realtà e noi ci diciamo: ma c'è un fratello, ma io ho bisogno, sono un credente, però se devo fare delle cose le faccio. Ma Dio ti conosce, Dio ci preconosce, ci conosce. In Apocalisse 2,4: ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. L'amore non è l'amore solo per Dio, che tutti, in un certo senso, i cristiani nominali amano Dio, perché siamo nati in una nazione dove ci hanno insegnato che Dio c'è, che ha creato il cielo e la terra. Ma quando dice che tu hai lasciato il primo amore, lui parla della verità, cari. Quando noi lasciamo l'amore per la verità, perché è la verità che poi ci rende liberi. Amen? È la verità che poi fa la differenza nella nostra vita. Perciò il peccato cosa fa? Infatti, quando parla di verità, parla di falsa dottrina, che lui odia. Dice: io odio la dottrina dei Nicolaidi. Perciò parla di una dottrina che voleva mischiare il falso col profano, voleva mettere un po' di tenebre in mezzo alla luce, voleva mischiare acqua e olio insieme. Non funziona così, cari. Abbiamo bisogno veramente di fare un passo di qualità. Amen? Perché sapete, se uno fa un passo di qualità intorno a lui, possono caderne poi altri 1000. Perché dice: uno ne fa cadere 1000, due quanti? 10.000. Sono due persone, uno 1000, due 10.000. Perciò pensate l'impatto che ha il soprannaturale sulle persone. Quando tu preghi e le cose succedono, quando tu parli e le cose avvengono. Osea 4,6, Noi sappiamo che il peccato ci allontana da Dio, interrompe la comunione, ecco perché molti non sono più riconoscibili. Molte volte noi abbiamo le nostre ragioni, ma le ragioni non servono, cari. L'amore serve, e l'amore dice che è al di sopra di ogni ragione. L'amore sa perdonare qualcuno che ti ha fatto un torto. Amen? Perciò dobbiamo andare un gradino più su. Per conoscere Dio non possiamo stare sotto questo primo cielo. Dobbiamo andare un cielo più in alto. Adesso vedremo qualcosa. Osea 4:6. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Qui parla di coloro che sono superficiali nelle cose di Dio. Sono superficiali. Quando ascoltano qualche cosa, poi lasciano andare quella cosa, invece di trattenerla e poi metterla in pratica. Facciamo seminari, abbiamo fatto quest'anno diversi seminari con Paolo, abbiamo avuto tanti momenti gloriosi e meravigliosi, no? Ma di tutto questo è rimasto qualche cosa, oppure così come ascolti poi sei sempre lo stesso? Le persone riconoscono che hai fatto un seminario? Riconoscono quando tu leggi un buon libro e ricevi qualche cosa? Riconoscono che sei stato con Gesù? Che ti sei alzato e hai il primo impatto che hai avuto, l'hai avuto con Lui? Durante il giorno vedono che c'è qualcosa di speciale nella tua vita, oppure le persone non se ne accorgono. Il mio popolo, dice, non dice gli estranei, perisce per mancanza di conoscenza. Perciò, per essere superficiali. Proverbi 1:7, Dio fa conoscere quando c'è il timore. Sapete, il timore ha due espressioni. Può essere paura, e questo è il timore del mondo. Amen? Il timore del mondo porta paura. Quando succede qualcosa c'è paura. Infatti abbiamo visto quante lacrime ci sono anche state. E quando vedevo quei bambini, veramente c'era una commozione dentro, che dicevo, Signore, potrebbe esserci un nostro figlio a quel posto. Perché potrebbe accadere qualsiasi cosa a tutti. Ecco perché dobbiamo avere un cuore tenero in queste cose. Ma in Proverbi 1:7 dice che il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza. Vuoi conoscere Dio, devi avere timore di Dio. E vi spiego che cos'è il timore, perché io credo che questo sia esattamente la verità sul timore secondo Dio. È l'atteggiamento secondo cui una persona vive costantemente preoccupato. Voi dite, ma ce ne siete preoccupati? Sì, di piacere a Dio, sì. Amen? Dite un amen ogni tanto, fratello, capisco, siamo arrivati dal... No, siamo riposati, perciò un amen non fa male. Perciò è l'atteggiamento che una persona vive preoccupato di piacere più a Dio che agli uomini. Questo dovrebbe essere il timore. Allora il timore non ti fa fare certe cose, te ne fa fare altre. È il timore che diventa la guardia della tua bocca, dei tuoi pensieri, dei tuoi piedi, delle tue mani. Perciò non è paura verso Dio, perché Dio è amore, amen, questo è il suo carattere, non possiamo avere paura di Dio, ma dobbiamo avere il rispetto di Dio, dobbiamo avere la consapevolezza di chi è Dio, dobbiamo avere l'attenzione per la nostra vita, la considerazione, la devozione, dobbiamo avere obbedienza, adorazione, questo dovrebbe far vedere questo tipo di timore nella nostra vita, che gli altri vedano questa obbedienza, questa adorazione, questo essere per Dio, dove, ovunque tu sia, nel posto di lavoro, nella tua casa, nella chiesa, quando fai la spesa, quando dormi, quando ti alzi, tutti dovrebbero avere questo segno riconoscibile che quando tu ci sei c'è il soprannaturale, c'è la presenza di Dio e qualcosa deve accadere. Amen? Alleluia. Romani 11:33. Dice così, ho profondità di ricchezze, di sapienza, di conoscenza di Dio. Quanto imperscrutabili sono i suoi giudizi e inesplorabili le sue vie. Mamma mia, è un verso che mi ha messo in crisi. No? E allora, Signore, cosa vuol dire che sono imperscrutabili e inesplorabili tutto quello che tu sei? Un'altra versione dice così, ma che Dio meraviglioso abbiamo. quando lui dice profondità di ricchezze, loro mettono questa parola: che Dio meraviglioso abbiamo, come immensa la sua ricchezza e come grande la sua sapienza. Per noi è impossibile capire i suoi metodi e le sue decisioni, è più comprensibile, cioè vuol dire che non è che non possiamo comprendere, no? Noi comprendiamo quanto stiamo con Lui. Capite? Quando noi stiamo con Lui comprendiamo i pensieri. Infatti la Bibbia dice di avere i pensieri di Dio, i pensieri di Cristo. Infatti la conoscenza di Dio abbraccia tutto il passato. Io non so da dove provieni e cosa è stato nella tua vita nel passato. Conosco la mia. Tu conosci la tua. Dio conosce la nostra, che Dio ci preconosce da sempre, no? Perciò Lui conosce tutto il nostro passato, anche il più lontano. Ed è meraviglioso sapere che Lui, conoscendolo, è pronto a rimetterlo in sesto. Se c'è un passato disastroso, Lui è pronto a rimetterlo in sesto. E anche il più lontano avvenire, Lui sa già quello che sarà. Lui penetra proprio la profondità del nostro essere, nelle parti anche più intime, i pensieri più delicati. Lui li conosce. Lui conosce quanto ci alziamo. Se tu hai un pensiero malvagio verso qualcuno, una critica, Dio lo conosce. Se tu non riesci a perdonare, Dio lo conosce, anche se davanti tu puoi fare una bella facciata, ma non serve, perché Dio conosce, preconosce il nostro alzarsi, il nostro sedersi, il nostro pensiero. È vero che non tutte le cose le possiamo capire, ma ci dobbiamo fidare. Amen? Batti un 5 alla persona vicino a te e dille: fidati di Dio. Amen. Fidati di Dio. Fidiamoci di Dio. Amen. Perché a Dio piace quando noi possiamo veramente riposarci in Lui. Prima Corinzi 15:34 dice: ritornate a essere sobri e retti e non peccate, perché alcune non hanno conoscenza di Dio, perciò intimità con Dio. Quando parla di conoscenza parla di intimità. Lo dico a vostra vergogna. Guardate questa versione, cosa dice di questo verso, che è sempre abbastanza, diciamo, pesante, no? Ritornate in voi come conviene, smettete di peccare. Alcuni infatti dimostrano di non conoscere Dio. Lo dico a vostra vergogna. Perciò alcuni dimostrano che non conoscono Dio. Sapete quante persone mi dicono: e quello sarebbe quello che viene in chiesa? Avete sentito qualcuno che dice questa frase? Quello sarebbe un credente? Ah, se quello è Dio che fa questo nella sua vita, a me questo Dio non interessa. Ecco perché siamo impegnati, cari, veramente in una guerra contro noi stessi, prima di tutto. Non contro il diavolo è già stato sconfitto, non è da combattere il diavolo, ma c'è da combattere il nostro io, quella natura che ancora vorrebbe riportarsi sempre sotto. Amen. Perciò non vogliamo essere superficiali con le cose eterne, perché ci va di mezzo la nostra vita, le nostre famiglie, le nostre cose. Amen. Non essere superficiale. Seconda Corinzi 2:14. Ora, dite ora. In questo momento sia ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare e attraverso noi manifesta, cioè rende visibile in ogni luogo il profumo, che poi è il Vangelo, della sua conoscenza. Che bello, fratello. Ecco, questa, il modo di poterla leggere la Bibbia così mi elettrizza, no? Rende visibile, cioè rende visibile intorno a me questo Vangelo, questo Evangelo, questa buona notizia che attraverso di me la fa conoscere gli altri. Amen? E questo è fantastico. Questo mi mette una carica addosso di leggere la parola, di stare con Lui, di vedere il soprannaturale intorno a me. È vero, sono momenti difficili, ma Dio non è cambiato, Lui è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Lui non si preoccupa se qualcosa non va, perché Lui prende queste cose e li cambia, li trasforma. Non dire sono povero, perché Lui si è fatto povero per arricchire noi. Amen? Non dire ce la farò, perché dice la Bibbia che ogni cosa è possibile a chi crede. Amen? Perciò ci fa trionfare, dice questo verso. I romani dopo la vittoria entravano in Roma portando dietro i carri i segni e i trofei che avevano conquistato. Perciò c'erano i re, i capitani, i guerrieri vinti, tutti incatenati, e lui, no, trionfante, il generale, entrava nella città sopra il carro del vincitore, no? Del trionfatore. Cioè noi dovremmo vivere su un carro trionfando tutti i giorni. Amen? Tutti i giorni dobbiamo salire su questo carro, perché noi abbiamo già trionfato in Cristo Gesù. Qui lo dice, manifesta e rende visibile proprio questo, ci fa trionfare, ci fa sempre trionfare, non dice che ha trionfato, ma ci fa sempre trionfare in Cristo. Vuol dire che noi siamo su un carro del vincitore. Perciò dovremmo vivere questa nostra posizione in Cristo come trionfatori, perché se no non possiamo dire che la morte di Gesù è stata una morte. Non è stata una morte, è stata una vittoria, è stato un trionfo, è la nostra ricchezza, è la nostra unione, è contro le nostre malattie. Alleluia! Noi possiamo essere su un carro oppure legati a piedi dai peccati e dalle situazioni che ci prendono. Colossesi 2,15. Ha spogliato principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, amen, trionfando su di loro per mezzo della croce. Se noi potessimo avere un po' di chiarezza di più sulla croce, mamma mia, ci metteremmo tutti a saltare, batteremmo anche contro il controsoffitto, talmente i nostri salti sarebbero. Molte volte abbiamo la poca concezione delle cose che Dio dice su questa parola, che ci fa sempre trionfare per mezzo della croce, perché quel trionfo è stato totale, completo. Perciò il suo trionfo è stato il nostro trionfo, la sua vittoria è stata la nostra vittoria, e tutto il suo bottino è il nostro bottino. E che cosa ha conquistato come bottino Gesù?
L'eternità.
Bene, poi?
La vittoria sul male.
Sul male, ok, poi? Malattie. Povertà, guarigione, lui ha conquistato tutti i nostri bisogni, trionfando sulla morte, su tutti i nostri bisogni, lì su quella croce, ha detto: Padre, è fatta. Mamma mia, è fatta, è fatta, non c'è più niente da fare, dobbiamo solo prendere, cari. E il diavolo approfitta della nostra ignoranza, ecco perché dobbiamo conoscerlo Dio, sforziamoci di conoscerlo, per essere poi riconosciuti qui in terra. Noi conosciamo così poco, ecco che ci sono i lamenti, e ci sono le sconfitte, e poi le cose non vanno, e poi non riusciamo a fare le cose che dovremmo fare, ma perché noi non abbiamo la cognizione di quello che Gesù ha fatto per noi. Dice che quando Gesù morì ci fu tenebre, ci furono terremoti, i morti che erano seppelliti risuscitarono. Allora, per risuscitare un morto ci va, eh? La sua morte ha creato la vita, la sua morte ha portato guarigione. Ecco perché è importante, cari, se non sei riconoscibile perché ancora non conosci Dio, la potenza, il trionfo della croce. Alleluia. Filippesi 4,13. Io posso ogni cosa in colui che? Cosa puoi tu? Cosa puoi tu? E diglielo a qualcuno che non lo sa, forse è distratto. Diglielo che io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ogni bisogno è stato già pagato, cari. Io quando leggo queste cose poi dico: ma Signore, ma ho ricevuto, qui c'è talmente tanto da poter vivere miliardi di anni sulla terra da trionfanti, da trionfatori. Perciò per essere riconosciuti sulla terra degli uomini devi vivere il cielo come se fosse casa tua. Tu quando entri a casa tua che fai? Non bussi, no? Hai la chiave e apri. A meno a Torino c'è la chiave ancora, bisogna chiudersi, no? In certe città dicono che neanche le chiavi hanno, cioè, ladri non ce ne sono, no? Sono benedetti più di noi, no? Ma arriverà il tempo, nel millennio, che sarà così, no? Ma noi dobbiamo vivere il cielo come se fosse casa nostra, entrare e uscire, rientrare e uscire, andare, prendere, dare, rientrare, riprendere, dare. Amen? Come se fosse casa tua. Entri e esci quando vuoi, perché il Padre è lì che ci aspetta. Ed è meraviglioso. Che bello poter avere comunione con i nostri familiari in cielo. Siamo una famiglia. Efesini 3,19. Conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Conoscere e vuol dire intendere, essere in grado di intendere, avere cognizione esatta e precisa di una cosa, aver fatto esperienza con quella cosa. Perciò quando parliamo di conoscere Dio, dobbiamo aver fatto conoscenza con Dio, no? Avere la cognizione di chi è, di cosa stiamo parlando. Perciò saper distinguere il vero dal falso, una cosa buona da una cosa cattiva, questo è conoscere Dio. Tu sai che la fornicazione è peccato, non devi farla. Tu sai che la menzogna è peccato, non devi dirla. Tu sai che la mancanza di perdono è peccato, perché se tu pecchi Dio non ti può perdonare, perché sei nel peccato. Noi dobbiamo perdonare con tutto il cuore, amen? Perché Dio ci ha perdonato con tutto il cuore e ce l'ha dimostrato in tutte le maniere, in modo meraviglioso. La conoscenza di Dio noi la possiamo ricevere per rivelazione, cari. Non basta leggere, perché la lettera gonfia. È lo spirito di questa parola che ti fa capire le cose. Quando lo spirito della parola c'è, entra, quando tu leggi e vuoi capire, Dio ti rivela le cose. Quando tu leggi il libro come se fosse il Grand Hotel, vediamo cosa mi dice Dio. Pum. Lui andò e si impiccò. Aia. No, non è per me. Sapete che Giuda, no? Andò, eh? Dice, no. Questo non è per me. Signore, un altro verso. Dammi un altro verso. Vai e fai il somigliante. No, Signore, non è per me. Non possiamo leggere la Bibbia così, cara, assolutamente. Dobbiamo leggerla con un cuore disponibile. Allora Lui ci la rivela, ci dà la rivelazione. Attraverso la comunione abbiamo la rivelazione di Dio, della sua santità, che cos'è il peccato, della forza che ci dà, ti dà la forza di odiarlo il peccato. Se tu non hai una rivelazione, facilmente, dice che il giusto pecca 7 volte, questo cosa vuol dire? Che possiamo peccare? No, dice che nella nostra natura è questo, ma poi ci rialziamo, ma io spero di non fare lo stesso peccato, amen? Perché questo è importante, perché se no rifacciamo gli stessi sbagli. Efesini 1,17, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui. Quando lo Spirito Santo ti rivela delle cose, tu fai, ogni tanto lo fa Paolo, perché ci sono, quando arrivano quelle rivelazioni che tu leggi e sei in comunione, vai, mamma mia. Signore, che so, tremendo. Illumina gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della vostra vocazione. Abbiamo bisogno che il Signore illumini gli occhi della nostra mente e possa farci vedere esattamente, no? Qual è la speranza della nostra vocazione, cioè quello di servirlo, di essere figli, di essere amati da Lui. E perciò è Lui che si rivela quando noi lo cerchiamo. Ecco perché dice, chi mi cerca mi trova. Cosa trova? Trova Lui, trova la rivelazione di Lui. Per trovare Dio non è questo, ma è la rivelazione di Dio che vogliamo. La rivelazione della croce. la rivelazione di cosa vuol dire essere perdonati per perdonare gli altri. Paolo, dopo aver fatto l'esperienza della conoscenza, disse: anzi, ritengo anche tutte queste cose, in Filippesi 3:8, perciò parla della conoscenza intellettuale, tutte queste cose, che cos'erano tutte queste cose? Lui aveva tutta una conoscenza intellettuale di Dio, non è che era ignorante delle cose di Dio, lui stava ai piedi di Gamaliele, perciò sapeva la Torah, sapeva la legge, ma lui dice: io ritengo tutte queste, questa conoscenza intellettuale, teologica, mentale, superficiale, culturale, no? Essere una perdita in confronto all'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore, il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo tutte spazzatura. Amen. Spazzatura per guadagnare Cristo. Che bello, fratelli. Quando c'hai queste cose, comincia a esserci qualche cosa dentro, non solo il vostro cuore, ma il mio cuore. Ancora stamattina, mentre meditavo ieri, dicevo: Signore, ma è così grande, così profonda, ma che cosa conosciamo di Te? Ma c'è così tanto, forse ci accontentiamo delle briciole, come disse quella donna, che cadevano dal tavolo, perché il pane era per i figli, ma noi ci accontentiamo delle briciole molte volte, ma noi siamo figli, abbiamo il pane, abbiamo l'abbondanza, abbiamo la quantità. Dio ha tanto amato il mondo, ha messo la quantità nell'amore, non ha messo il poco, che ha dato il suo unico figlio e ci ha messo pure la qualità. Non ha detto: vi do quello che mi rimane, oltre che la quantità anche la qualità. Cioè, Dio è un Dio meraviglioso, Dio è un Dio meraviglioso, cari. Secondo Pietro 1:5-6, vedi, se tu non perdi qualcosa di tuo, non puoi conoscere qualcosa di suo. Questo ricordatelo. Devi perdere qualcosa di tuo per guadagnare qualcosa di suo. Perché carne e sangue non possono andare d'accordo. Bisogna che rinunciamo a qualche cosa per ricevere qualche cosa. Secondo Pietro 1:5-6 dice: anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, e alla virtù la conoscenza, e alla conoscenza l'autocontrollo. L'apostolo Pietro mette la conoscenza tra la virtù e l'autocontrollo. Voi pensate che sia un caso? No, non è un caso. Questi sono i doni della grazia. La virtù è la volontà di fare il bene. Ma se finisse qui, ci gonfierebbe. Ho fatto bene, ho predicato bene, ho suonato bene, ho servito bene. Quando c'è solo la virtù, potrebbe gonfiarci, perché è la volontà di fare del bene la virtù. Perciò accentrare su di noi e potrebbe gonfiarci di orgoglio. Perciò la volontà di fare il bene deve essere completata attraverso la conoscenza, che ti fa sapere la volontà di Dio, perciò la verità su tutte le cose. Come dice in Efesi 5:10, dice: conducetevi come figlioli di luce, esaminando che cosa sia accetto al Signore. Ecco perché la virtù non basta. Magari fai qualche cosa che tu pensi sia giusta. Io voglio dirti: esamina se questa cosa è giusta oppure no. Non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Conoscenza. La volontà di fare il bene deve essere completata con la conoscenza. E poi dopo chiude con l'autocontrollo. Sapete perché? Self-control. Che è la capacità di sapersi controllare. Se prima c'è la conoscenza, puoi avere anche autodisciplina. Amen? Io mi sono disciplinato al momento che ho conosciuto le cose. Io dico che la decima è da parte è di Dio, ma all'inizio io non comprendevo, lo facevo solo o quando do un'offerta o faccio altro, pensavo che fosse quasi un dovere. No, ci sono delle cose, dei principi chiari nella Bibbia. La Bibbia dice: che se noi non diamo offerte decime per il regno siamo dei ladri. Voi mi derubate, dice l'Eterno, delle offerte e delle decime. E io mi sono chiesto, Signore, la decima ti appartiene e va bene, la devo dare, perché sennò divento un ladro. Ma l'offerta non è detto che la devo dare, se voglio la do. Perché tu dici che sono un ladro? E qui c'è stata quella rivelazione meravigliosa. Perché attraverso la decima noi siamo in obbedienza alla parola di Dio. Attraverso le offerte Dio apre le cataratte finanziarie sulla nostra vita. Perché quella la dobbiamo dare. Ma quello che esce dal mio cuore per Lui, che ha ancora più valore per Dio. Anche un centesimo dato con tutto il cuore, Dio lo vede. Noi rubiamo la benedizione che Dio ci vuole dare. E questo io ho detto, questa è una rivelazione, Signore, perché non è possibile. Io ho sempre saputo che l'offerta che tu vuoi dare, la dai. Ma quando noi non la diamo, volontariamente, stiamo derubando Dio per farci del bene, per arricchirsi, affinché si aprano le cataratte del cielo e non possiamo mettere tutto quello che scende perché saranno troppo piccole, sempre troppo piccole. Questo è Dio, è un Dio grande e fa le cose in grande. Amen? Eh? Facciamo un forte applauso al Signore, forza. Alleluia. Perciò chiude con l'autocontrollo, cioè l'autodisciplina sui nostri istinti naturali, istinti immorali, vedere cose che non si devono vedere. Lì dobbiamo avere l'autocontrollo, ma viene attraverso la conoscenza, che viene attraverso la virtù, che è la volontà di conoscere. Amen? Allora cambiano le cose nella nostra vita. L'autocontrollo è una forza che ci serve per rimanere in equilibrio, cari, su ciò che pensiamo, facciamo oppure sentiamo. Io posso sentir male di me. Nel momento che io sento parlare male di me o di qualcuno che ha parlato male di me, posso fare due cose. Se io vivo la virtù che mi fa conoscere e che mi dà l'autocontrollo, io mi autocontrollo e dico, Signore, benedici questa persona. Ma se dice la verità, dico, Signore, benedicela due volte, perché mi ha fatto capire che sto sbagliando. Amen? Capite come è profonda la parola, come va al di là di quello che noi possiamo pensare. Adamo fu creato perfetto, libero, non aveva bisogno di self-control, lui aveva tutto lì. Conosceva tutto perfettamente. Dopo il peccato è diventato imperfetto e schiavo. Ha perso la libertà e la perfezione che Dio aveva messo nella nostra. In Cristo Gesù noi possiamo ridiventare come il secondo Adamo, che il primo Adamo è caduto, no? Adamo aveva perso la comunione con Dio e così tutti gli uomini persero la capacità, attraverso il peccato, di avere comunione con Dio. Perciò solo attraverso Gesù, che disse, io sono la via, io sono la porta, è possibile ritrovare questa dolce, voglio chiamarla dolce, comunione con Dio. Io voglio mettervi un po' di pepe, il pepe, sapete, no? Peperoncino, ancora un po', meglio. Ti ha assaggiato il peperoncino giù in meridione? Di quelli proprio che fanno saltare, no? Tremendo, Mettere un po' di peperoncino che ci fa saltare, che dici, bene, d'ora in poi la mia vita cambierà. Perché? Perché io decido per la virtù di conoscere profondamente l'amore di Dio e avrò autocontrollo su tutta la mia vita. Amen? L'autocontrollo viene attraverso la conoscenza e quello ti dà l'equilibrio. Bene, conoscere Dio per essere riconosciuti dagli uomini. Questa è la nostra sfida. Questa è la sfida questa mattina. Se tu passi inosservato in mezzo alle persone, Paolo quando ripassava le mettevano i tovaglioli, gli asciugamani addosso, perché riconoscevano che era stato con Dio. Quando Mosè venne giù dal monte, vi ricordate com'era riconoscibile? Dice che tutto risplendeva in lui. L'hanno visto, ha dovuto mettersi un velo perché talmente era lucente che veniva abbagliava gli altri. Quando noi stiamo con Dio, quello avviene, che le persone ci vengono vicino, vogliono toccarci, vogliono che preghiamo per loro, vogliono che noi possiamo comunicare loro tutte queste meraviglie che abbiamo detto. Alzate le vostre mani. Padre, grazie. Alleluia al tuo nome, Signore. O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto inscrutabili sono i tuoi giudizi e investigabili, grazie, le tue vie, Romani. Meraviglioso. Ricchezze inestimabili, profondità. Non stiamo in superficie, sapete? Dio ci chiama a immergerci, a fare un battesimo di conoscenza di Dio, immersi nella conoscenza di Dio, scontenti di quello che siamo perché c'è di più. Possiamo ricevere di più, cari, questa mattina possiamo ricevere di più, possiamo essere toccati questa mattina dalla grazia e poter essere come Paolo, che non le bastava più la voce che lui sentì, non le bastava più quando in Gerusalemme ebbe quella visione. Era scontento Paolo, ecco che Dio le disse: vieni quassù, perché ti voglio parlare e voglio dirti tante cose che non sai. Abbiamo bisogno di fare questi tipi di esperienze, cari, perché gli ultimi tempi saranno tempi tremendi. Non vi accontentate di essere credenti, ma bisogna diventare discepoli, avere il fuoco, la fiamma nel cuore, lavorare per Dio, essere mogli o mariti per Dio, essere figli per Dio, essere lavoratori per Dio, essere credenti per Dio, essere discepoli che hanno il cuore verso gli altri per far conoscere questa immensa ricchezza che noi abbiamo ricevuto. Tutto quello che ci teniamo di Lui marcirà, cari. Noi siamo chiamati a ricevere da Lui e a dare. Date e vi sarà dato, e vi sarà versata, dice, una quantità scossa, piena, traboccante. Quella che vogliamo ricevere è così, una scossa e traboccante conoscenza di Dio. Alleluia, Padre, ti ringraziamo, Padre, perché Tu, Signore, ci riveli cose straordinarie, meravigliose. Signore, noi non sappiamo ancora nulla, Signore. Abbiamo questi alti e bassi, Signore. Non riusciamo ancora a perdonare come Tu ci hai perdonato. Non sappiamo amare come Tu ci hai amato. Signore, Tu, noi non sappiamo ancora, Signore, essere, Signore, imitatori di Dio pienamente, totalmente, completamente. Se vedono noi, Signore, non vedono ancora Te, Padre. Io Ti prego, Padre, per la Tua Chiesa. Io Ti prego per la Tua Chiesa, che questi tempi, tempi difficili, è vero, dove ci sono terremoti, dove ci sono difficoltà economiche, dove c'è il mondo sotto sopra, ma la Tua grazia sarà sovrabbondante. Signore, ci sarà così tanta pioggia, Signore, che non possiamo più camminare, ma dobbiamo nuotare, Signore. E io Ti prego per la Tua Chiesa, per i Tuoi figli, Signore. Scuotici, Signore. Scuota ancora una volta il cielo e la terra, Signore. Scuota i nostri cuori, Signore, fa che possiamo essere incontentabili, Signore, come Paolo, che Ti cercò e Ti trovò, Signore. Padre, abbiamo bisogno di Te, abbiamo bisogno di Te, Signore. C'è qualcuno in mezzo a noi che, dopo quello che ha ascoltato, che ha sentito, che abbiamo adorato, stiamo adorando, che sente il bisogno di Dio? Non so se tu, ma io, avessi ascoltato questa mattina, sentirei un forte bisogno di Lui. Forse lo conosco in parte, forse non l'hai mai conosciuto, forse sei qui per la prima, la seconda volta, forse non lo so, Dio lo sa. Ma se senti questo bisogno questa mattina, voglio chiederti, alza la tua mano. Se senti il bisogno, che non sei contento di quello che sei, tu ti conosci, ma Dio ti conosce di più e Dio ti vuole dare di più questa mattina. E non vogliamo uscire senza un tocco speciale della grazia di Dio. Se c'è qualcuno che sente questo bisogno, amen, Dio ti benedica, cara. Questo bisogno di Dio può venire qui avanti, vogliamo pregare per qualche minuto.
Il tuo nome
Alleluia, Shara, Babaya, Darabashan,
trovo grazia in te. mentre guarderò.